beh, oggi una sigla jazz ci stava perché stiamo per festeggiare, come dicevo, 100 anni di una celebre composizione che forse davvero ha cambiato la storia della musica. E che meraviglia! Naturalmente stiamo parlando della Rapsodia in blu di George Gershwin qui nella prima incisione, prima registrazione in quel concerto così importante del 12 febbraio del 1924, di cui parleremo con i nostri ospiti. Il primo che accolgo ai nostri microfoni è proprio Paolo Prato, che ritroviamo molto volentieri. Paolo, ben ritrovato per questo anniversario.
Buongiorno Barbara, un saluto a tutti.
Buongiorno, allora dicevamo una composizione che ha davvero un po' cambiato il corso della storia con quel concerto del 12 febbraio del 1924.
È così, un concerto organizzato dal maestro di cerimonie Paul Whiteman, direttore d'orchestra tra i più celebrati del tempo, che sarebbe passato alla storia come il re del jazz. E Paul Whiteman aveva deciso di lanciare un esperimento di musica moderna. Questo era il titolo dell'evento che si svolse appunto quel 12 febbraio alla Aeolian Hall di New York. Era situata sulla 43esima strada West, tra la Quinta e la Sesta Avenue, oggi non esiste più. Ed era un evento con intenti divulgativi, cioè portare al grande pubblico i nuovi suoni che stavano caratterizzando l'America in quel momento, rivestiti però di abiti classici, cioè certo, nel tempio, insomma, della musica classica. Quindi è stato un esperimento coraggioso che prevedeva una composizione originale affidata al compositore emergente dell'epoca, George Gershwin, già piuttosto famoso per musical e canzoni, e con un piede nella classica e un piede nelle musiche popolari, diremmo certo, popular music, di cui il jazz era naturalmente il fiore all'occhiello. Pensate che in quella serata nel pubblico c'erano personaggi come Heifetz, Kreisler, Rachmaninov, Stokowski, John Philip Sousa, Stravinsky, insomma.
Accidenti, davvero ecco, i nomi che hanno fatto la storia della musica. Dunque ecco. Paolo Prato, allora io vorrei non lasciare aspettare il nostro secondo ospite e andare a 100 anni dopo, quindi il 12 febbraio del 2024, che sarà lunedì, si ripeterà un concerto simile, quindi ancora la Rapsodia in blu. Thank you. come dicevo, 100 anni dopo, il 12 di febbraio del 2024, alla Camera dell'Auditorio Nacional de Música de Madrid, ancora la Rapsodia in Blu. Questo invece sarà un concerto con questo arrangiamento molto interessante. Questo è anche un disco, naturalmente, che stiamo ascoltando, Play Gershwin, con Enrico Pierannunzi al pianoforte, Gabriele Mirabassi al clarinetto e Gabriele Pierannunzi al violino. Un'interessantissima trascrizione di questa pagina, che è stata ampiamente nel secolo diciamo saccheggiata dai jazzisti, come altre pagine peraltro. E dunque diamo il benvenuto al nostro ospite, che è Enrico Pierannunzi. Enrico, buongiorno, benvenuto. Enrico? Abbiamo dei problemi di audio con Enrico Pierannunzi. Enrico, ci senti? Allora, io direi che richiamo immediatamente Enrico Pierannunzi e lascio la parola però ancora a Paolo. Paolo Prato, tu ci senti, vero?
Sì,
eccoci. Bene, allora adesso recuperiamo Enrico per raccontarci, insomma, di questo concerto e anche di questa bella trascrizione. Però allora ti rilascio la parola per raccontarci ancora di quella giornata memorabile, di quella serata che ha davvero cambiato la storia della musica, perché improvvisamente il jazz faceva irruzione in maniera così evidente nel concertismo classico, con un grande entusiasmo del pubblico che era in sala, ma non solamente.
Sì, guarda, io voglio vedere questa composizione di Gershwin, che tra l'altro forse non tutti sanno che Gershwin era stato naturalmente contattato da Whiteman molto tempo prima e gli aveva detto: voglio coinvolgerti in qualche cosa di nuovo, quindi aspettati. Ma in realtà lui apprese dai giornali il fatto che quel giorno ci sarebbe stata una sua nuova composizione presentata a New York e non lo sapeva, quindi ha avuto poche settimane di tempo per mettersi al lavoro e presentare appunto questa sua rapsodia. L'altra composizione originale che Whiteman aveva commissionato era la suite di serenate di Victor Herbert, altro compositore che era a suo agio in entrambi i mondi, il mondo, diciamo, popular e il mondo del jazz. La cosa che poi Gershwin dichiarò in seguito è che questa composizione è stata pensata come un caleidoscopio musicale dell'America, dice, del nostro vasto melting pot, del nostro inimitabile entusiasmo nazionale, del nostro blues, della nostra follia metropolitana. Insomma, è un cambio di rotta, un cambio di civiltà che la rapsodia si porta dietro, perché fino a quel momento, insomma, la musica che arrivava dall'America, musica da concerto, era una musica tutto sommato imitativa dei modelli europei. E con questa composizione, che arriva proprio a metà degli anni venti, che passeranno alla storia come l'età del jazz, no?
Sì.
Con questa composizione le cose cambiano, cioè improvvisamente, per la prima volta nella storia della musica, i compositori classici, tra virgolette, si rifanno a una musica, diciamo, che proviene dal basso, ma che ha origini urbane, metropolitane, non folcloriche come è stato nei secoli precedenti, no? A partire dalle suite barocche che arrangiavano le danze campagnole, fino alle scuole del nazionalismo romantico che esaltavano, no, la creatività del popolo. No? Qui abbiamo una musica che il jazz e dintorni, canzoncine, i blues, eccetera, che avevano autori con nome e cognome, e per la prima volta appunto viene elevata al rango, ecco, di musica d'arte.
Certo.
quindi.
Allora, continuiamo subito il discorso, Paolo, ma prima voglio salutare Enrico Pierannunzi che ora è al telefono con noi.
Sì,
Enrico, grazie. Eccoti, benvenuto, che piacere.
Grazie a voi.
Che piacere, che piacere. Tu sei già naturalmente a Madrid, abbiamo lanciato il tuo disco e anche il prossimo tuo concerto, appunto, che sarà, come dicevo, lunedì prossimo, il 12 febbraio, alla Camera dell'Auditorio Nacional de Música de Madrid. Quindi, com'è per te l'idea di questo concerto proprio in questo centenario, da questa celebre composizione di cui parleremo con te tra pochissimo?
Ma dunque, faccio una precisazione, però chiedo scusa.
Sì?
Sarebbe stato bello che fosse lunedì, in realtà è oggi, io fra poco vado a suonare.
Accidenti, allora avevo un'informazione sbagliata.
No, va bene, senso, no, infatti fra poco vado a studiare e a ripassare alcuni dei
Allora ti lasceremo tra poco.
No, ma figurati, non è per mettere fretta, è perché appunto, comunque, sì, è oggi perché qui appunto all'Auditorio Nazionale, come hai correttamente detto, che è il luogo
sì?
dove avverrà il concerto, i concerti non li fanno di lunedì ma di venerdì, quindi cioè, sarebbe stato perfetto farlo lunedì.
Ma...
anzi, sarebbe stato perfetto fare addirittura cercare, ma quest'anno appunto il 12 capita di lunedì, quel 12 del 1924 era un martedì invece, quindi insomma, sì. Però le cose, come dire, a volte hanno bisogno di un po' di elasticità, quindi io suonerò fra poco e vado a ripassare fra poco i passi di questa...
Ecco, perché comunque è impegnativo, una pagina che mette...
Lo è.
Esatto.
Lo è e naturalmente è anche stato oggetto, perché c'è, è un po', è un paradosso, perché è un oggetto notissimo, ma è anche un oggetto misterioso. Io qualche sera fa l'ho suonato, sempre con mio fratello e con esattamente con la formazione del disco che hai cortesemente fatto ascoltare.
Sì.
E alla fine è venuto uno spettatore che con innocenza mi ha chiesto: ma insomma, sta rapsodia in blu, come si definisce? È un pezzo jazz classico. Dico, guardi, i classici lo considerano un pezzo jazz, i jazzisti non lo considerano un pezzo jazz. Questo è il vero punto, perché è un'operazione talmente ben riuscita e geniale di fusione. Direi che l'elemento jazz, più che l'elemento jazz, e qui c'è un elemento che sfugge secondo me, c'è molto blues. Bisognerebbe parlare un attimo dal punto di vista proprio analitico, diciamo, del maggiore, minore, terze minori, terze, insomma, bisognerebbe entrare troppo
nel tecnico, sì.
Tecnico, però la genialità di Gershwin, che evidentemente poi il blues lo amava, e del resto lui lo amava perché ha scritto anche degli articoli, come anche ha ricordato Paolo, è stata un'operazione consapevole. Non è stata un'operazione casuale, non è stata un'operazione consapevole, magnificamente riuscita. E quindi rimane paradossalmente, è un pezzo a sé, che apre un'epoca in maniera rumorosa, come è stato detto, ma che poi dal punto di vista stilistico, c'è addirittura, sapete bene, questo Paolo lo sa sicuramente, ma insomma lo ricordo, che Leonard Bernstein addirittura l'ha definita una non composizione.
Sì, che sfuggiva ovviamente era... a delle facili catalogazioni, insomma, forse anche lì...
No, lui addirittura criticava la struttura, perché dice, per lui, per Bernstein, come per molti compositori, insomma, seri, la composizione è un brano in cui i materiali che si usano si sviluppano conseguentemente come un albero,
sì.
Un seme, poi c'è la pianticella, poi c'è l'albero, eccetera eccetera. Apparentemente secondo lui non è così in Rhapsody in Blue, quindi questo articolo ha fatto abbastanza rumore, anche se poi magari come correttivo finale lui disse che avrebbe dato chissà che cifra per aver lui inventato quei temi.
Sì.
La forza di Rhapsodia in Blu sono i temi. Sono i temi che sono di un impatto assolutamente incredibile. Cioè, il tema lento, quello un po' russo, perché poi mi ha ricordato che c'è anche questo elemento interessante di origini, per cui Gershwin non si chiamava Gershwin, era Gershowitz, era di origine ebraica, e quindi molti temi paradossalmente sono questo tema, tarariri, questo famosissimo, lo cantano tutti, è molto molto educativo, è molto nostalgia, è molto in direzione appunto russa, e fra l'altro è scritto, e qui è una cosa anche divertente, è scritto alla Rachmaninoff
ed è stato suonato davanti a Rachmaninoff.
Esatto, come ci diceva Paolo, no?
Sì, che era a pochi metri lì, quindi insomma è stata anche un'operazione, come dire, non provocatoria sicuramente, però insomma il giovane Gershwin sicuramente era disinibito, oltre che essere un grandissimo pianista. E
Certo.
quindi c'è più molto blues che jazz, e rimane effettivamente un pezzo a sé stante. Forse la sua grandezza, il suo mito è proprio che è un pezzo indefinibile, anche se effettivamente è vero quello che è stato detto, apre la nuova era della musica americana. La musica americana vera, americana, americana, nasce ora più di tempo.
Siamo ritornati sulla versione di Enrico Pierannunzi, questa bellissima versione in trio con il clarinetto di Gabriele Mirabassi e di Gabriele Pierannunzi al violino. Ritorneremo su questa versione un attimo proprio con lo stesso Pierannunzi. Paolo Prato, vorrei rivolgere una domanda a te. Abbiamo aperto con l'esordio, diciamo, della Rapsodia in blu del 1924, quindi la registrazione originale con lo stesso Gershwin al pianoforte. Un inizio fantastico, trovo, no? Questo glissando che apre questa partitura e questi fiati, soprattutto appunto il clarinetto, che quasi imitano questa risata, come se fosse un film muto, insomma, che poi si fa fatica a ritrovare perché le esecuzioni più classiche forse sono meno spregiudicate da questo punto di vista.
Certamente, forse non tutti sanno che il famoso glissando che molti hanno paragonato alle quattro battute iniziali della quinta di Beethoven, insomma,
Sì.
a livello di importanza epocale, no? Questo glissando non era previsto nella partitura originaria e è stato eseguito dal clarinettista che si chiamava Ross Gorman durante la prova generale alle Hollyhock Hall, ma per divertimento, proprio lui si divertiva. A Gershwin è piaciuto moltissimo e lo ha incoraggiato a suonarlo e quindi a conservarlo nella partitura che abbiamo ascoltato appunto in questa incisione. E volevo dire un'altra cosa, ricollegandomi a quello che diceva Enrico, che
Sì.
saluto e ho molto piacere di conversare con lui. Dicevi il tema lento, no? Dunque, io il primo disco che mi sono comprato con la mia paghetta che mi mettevo da parte, credo che avevo 14 anni, il primo album era un album dei Moody Blues, un gruppo insomma, pop rock sinfonico inglese. E l'ultimo brano dei Moody Blues si intitolava House of Four Doors e a un certo punto faceva così. E a lungo io pensavo che quella fosse la musica di Moody Blues. Poi qualche anno dopo ho ascoltato per la prima volta la Rapsodia e ho immediatamente riconosciuto questo tema che Enrico ci ha ricordato adesso, vabbè, insomma, per dire, come si è diffusa anche in altri campi, musicali, l'eredità di Gershwin.
Certo, beh, un'eredità proprio relativa alla Rapsodia in blu, che i jazzisti hanno preso ad ampie mani, no? Volevo tornare con Enrico Pieranunzi. Quest'orchestrazione, come dire, è una sfida per chiunque voglia avvicinarsi alla Rapsodia in blu. Tu hai fatto un'operazione veramente interessante, cioè quella di scrivere questo arrangiamento per tre strumenti, e in questo caso ci sono, immagino, le sfide sono state molte, quella della parte solistica, ma anche quella dell'accompagnamento. Insomma, come ti sei avvicinato proprio a questa composizione?
Ti ringrazio di questa domanda. Intanto la prima trascrizione che ho fatto di Gershwin, che pure nel disco, è quella di Americana a Parigi,
Sì.
che per certi versi è stata una sfida ancora più grande, perché Americana a Parigi, che Gershwin scriverà 4 anni dopo, nel 28, proprio sulla scia del primo suo viaggio a Parigi, in realtà, perché i primi abbozzi vennero buttati giù nella Ville Lumière, di cui lui si innamorò follemente. Poi, insomma, siamo nel 28, quindi a quei tempi possiamo immaginare com'era e cos'era Parigi, i personaggi, eccetera, tutto.
Certo.
Ecco, Americana a Parigi è per un'orchestra di quasi 100 persone, e quindi ridurla a tre non è stato proprio
No.
facilissimo. Perché l'ho voluto fare? Intanto anche lì perché ci sono dei temi straordinari, in particolare un blues, anche lì c'è un blues che è un po' tema centrale, diciamo. Ci sono vari temi, alcuni simpatici, alcuni questi molto, molto filmici, avete detto bene, hai detto bene tu, questo elemento filmico in realtà è fortissimo in questa, anche in Rhapsody in Blue, volendo, ma anche in Americana a Parigi, che d'altra parte lui chiamò Tone Poem, cioè una specie di poema, però non un poema sinfonico alla Richard Strauss, ma comunque è un poema con varie storie dentro che si susseguono una dentro l'altra, anche qui con la visione caleidoscopica. Quella è stata una sfida veramente improba, ho portato 80 persone, 100 in realtà. Perché? Perché altrimenti, insomma, molto brutalmente non si sente mai, perché per sentire Americana a Parigi bisogna avere un'orchestra appunto di 100 persone, e
Sì.
questo non capita spessissimo. Così mi sono detto, ma facendola in tre ci saranno più possibilità che noi, ma anche altri, se vogliono, piccoli tri, possano suonarlo. Poi mi sono accostato alla Rhapsody in Blu. Lì apparentemente era più facile, perché la parte di piano esiste come? C'è una parte solistica che io ho lasciato integra.
Sì.
Ma il problema è che ovviamente un violino e un clarinetto, insomma, dovrebbero sostituire tutte le varie sezioni dell'orchestra.
Certo.
Però, insomma, quindi lì ho dovuto fare un'operazione all'italiana, nel senso che, come si dice in un vecchio proverbio del sud Italia, ho dovuto scrivere una parte in cui canto e porto la croce, perché nello stesso tempo faccio una parte solistica. E però mi sono preso parecchio materiale della parte orchestrale, perché altrimenti il
Certo,
violino
sì.
e il clarinetto da solo non potevano soddisfare e eseguire questa parte. E quindi credo che alla fine l'operazione non è stata semplice, ma insomma è valsa la pena e credo che funzioni. Noi la suoniamo regolarmente, e infatti la suoneremo anche stasera, e l'abbiamo suonata molte volte. E interessa perché poi, diciamo, la trama del brano risulta comunque assolutamente fedele all'originale
Sì.
e godibile, come se uno stesse sentendo una versione orchestrale. Il
Assolutamente.
pianoforte ha questa, d'altra parte, insomma, la natura orchestrale del pianoforte è ben nota, insomma, in particolare fin da Liszt,
Certo.
sottolineata. Il pianoforte è un'orchestra, riassume per l'estensione tutto il range dell'orchestra e può essere usato in maniera orchestrale, quindi parecchie fasi della trascrizione ho dovuto chiaramente, poi è mia responsabilità, però insomma dal punto di vista musicale era la cosa che andava fatta, è stata fatta e funziona.
Certo,
E poi volevo aggiungere
sì,
una piccola cosa, però spezzare una lancia a
prego.
favore di Paul Whiteman,
Sì.
perché Paul Whiteman, in realtà era lui che aveva l'orchestra, lui che ebbe, come ha detto Paolo, giustamente l'idea dell'experiment in modern music, e lui che, praticamente, come si dice adesso con un'espressione diffusa, ci mise la faccia, perché poteva, infatti, tra l'altro, Rapsodia è l'unico pezzo che è rimasto di quella serata, tutti gli altri sono stati dimenticati, completamente. E Rapsodia ebbe successo già quella sera e fece sensazione già quella sera, anzi quel pomeriggio, perché mi pare che il concerto fu pomeridiano, e gli altri pezzi invece, degli altri pezzi, si sono persi le tracce. Però Whiteman credeva veramente nella fusione classica. La sua orchestra era la testimonianza di questo suo credo, perché comunque c'erano appunto tuba, trombe, tromboni, clarinetto e tutto, ma anche 8 violini.
Certo.
Cioè lui, proprio la foto famosa, insomma, anche di quella versione, di quell'orchestra che eseguì quella versione, quella famosa, il famoso pomeriggio, è essa stessa un crossover, perché comunque è un'orchestra mista. E lui credeva, ha sempre creduto in questa sua, in questa possibilità di fusione del linguaggio jazzistico, poi del linguaggio jazzistico di quel tempo.
Certo, certo, certo.
Era neonato in realtà, perché era appunto così da pochi anni sostanzialmente.
Sì, sì, e questo è un discorso molto interessante che vorrei fare brevemente, ridando la parola appunto al nostro Paolo Prato. Come diceva Enrico, quella serata non era solo dedicata alla rapsodia, quindi in un certo senso Whiteman aveva avuto, come dire, quell'intuito anche un po' lungimirante, sì, no? Di voler creare questa serata, di portare anche il giovane Gershwin, ma appunto delle altre musiche, come diceva Enrico. E che cosa ne è stato, insomma?
Sì, allora, intanto condivido assolutamente quello che ha detto Enrico sul fatto che Paul Whiteman vada riabilitato, semmai è stato in vari momenti comunque tacciato, insomma, di una mentalità un po' diciamo commerciale, di sostituirsi, l'epiteto è sempre esagerato. Bisognava capire che all'epoca non era quello che vediamo oggi, era popular music, erano le canzoncine ballabili del vaudeville, erano i blues, erano anche le canzoni italiane che gli immigranti cantavano, e non a caso il programma dell'esperimento prevedeva Yes We Had No Bananas, che era il tormentone per eccellenza degli anni 20, c'erano i Foxtrot, c'era Song of India, il finale è stato affidato una canzone famosissima, al Build a Stairway to Paradise, quindi tutto questo è rimasto comunque nella memoria, il blues. C'era anche Elgar, c'era la Pomp and Circumstance di Elgar, per dare un po' di sostanza a qualche cosa che comunque era già abbastanza famoso. E quindi giustamente Paul Whiteman va riabilitato alla luce del fatto che con quella serata avviene proprio un passaggio di testimone dall'Europa all'America. Da allora l'America diventa la guida del Novecento musicale, non solo musicale. No? Era già una potenza economica, un esempio di democrazia straordinaria, quindi un modello politico, e lo diventa anche a livello musicale, perché dopo il jazz arriverà il rock, eccetera, eccetera. Quindi tutto il Novecento comunque scorre all'insegna delle stelle strisce.
Certo. Dunque, abbiamo già in sottofondo il finale di questa Rapsodia in blu, in questa versione con Enrico Pierannunzi al pianoforte, Gabriele Mirabassi al clarinetto e Gabriele Pierannunzi al violino. Enrico Pierannunzi, in bocca al lupo dunque, tra pochissimo il tuo concerto. Grazie di essere stato con noi, del tuo racconto molto molto prezioso. Grazie mille e alla prossima.
Alla prossima, viva Rapsodia in blu, dai.
Viva, evviva, grazie a Paolo Prato, anche a te, ti ritroveremo presto invece, grazie di questo racconto di quella serata così memorabile. A prestissimo, buona
grazie,
giornata.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.